Grazie Marco, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qui, ci vengo meno spesso di quello che mi piacerebbe, ma cercherò di rimediare in futuro. Sì, penso che il tema sia abbastanza di attualità, visto un certo dibattito che recentemente si è sviluppato sulla problematica. Ovviamente non ho la pretesa di risolvere il problema, ma quantomeno di inquadrarlo, perché la cosa che mi ha colpito del dibattito che c'è stato è l'assoluta, come dire, genericità delle argomentazioni. Nessuno ha affrontato seriamente il problema di che cosa è la e-democracy, che cosa significa trasporre il processo di voto nel mondo elettronico e quali difficoltà ci sono. Sarà un overview ovviamente abbastanza alto livello, non ho come obiettivo quello di entrare in dettaglio gli eventuali meccanismi tecnici che possono consentire un voto elettronico, ne accennerò, ma mi interessava soprattutto appunto parlare dei problemi e del perché si vota nel modo in cui si vota adesso, non si è sempre votato così, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi del sistema attuale. Per cui più o meno queste cose qua. Io sono un inguaribile logorroico, mi piace prendere le cose da molto lontano e quindi mi subite per 5 minuti in una brevissima discussione del perché si vota in questo modo. Io penso che inquadrare le cose in una prospettiva storica aiuti sempre a capire dove siamo, perché ci siamo, perché non stiamo da un'altra parte e dove eventualmente si potrebbe andare. Allora, qualche considerazione di natura generale. Ovviamente, credo su questo siamo tutti d'accordo. La democrazia dipende in modo cruciale dalla corretta gestione del processo di voto. Se democrazia è governo secondo l'espressione della volontà popolare, il rilevare la volontà popolare, conteggiarla correttamente, è cruciale affinché ci sia democrazia. Il processo di voto è una faccenda complicata. Perché? Perché in realtà cerca di ottenere due risultati opposti e in contrasto fra di loro. Da un lato, fornire a tutti garanzie sul corretto svolgimento del processo di voto e che quindi tutti i voti siano stati contati, che chi vota possa essere sicuro di essere anonimo, eccetera, eccetera. Dall'altro, garanzie di trasparenza, quindi verificabilità del processo, per evitare il fatto che qualcuno possa manipolare il processo. E queste due esigenze sono in contrasto, ineluttabilmente, è un fatto della vita. Uno degli obiettivi, quindi, o meglio, i due obiettivi finali rivolti verso il votante è, da un lato, dare a tutti garanzie del fatto che l'espressione di ciascuno è stata correttamente contata, dall'altra, minimizzare i rischi che i votanti possano subire azioni di coercizione, sia involontarie che volontarie, quindi possono essere minacciati, possono essere corrotti, perfino laddove gli stessi votanti avrebbero piacere o interesse a dimostrare al mafioso di turno che hanno votato secondo quello che lui voleva. Quindi un processo di voto corretto dovrebbe impedire perfino a me votante di poter dimostrare a qualcuno perché io ho votato. E questo non è facile da fare. Il sottile equilibrio nella gestione del processo è poter dare a ogni attore in gioco, e vedremo che sono più di uno, sufficienti informazioni sul processo stesso per potersi fidare del processo, ma non abbastanza per poter fare qualcosa di più, come per esempio provare a qualcun altro per chi si è votato. Allora, dicevo, breve prospettiva storica. Il voto, come lo conosciamo adesso, è un'invenzione piuttosto recente. Per migliaia di anni non si è fatto così. Soprattutto per quanto riguarda la segretezza. In passato, in molto passato, il voto tipicamente non era segreto soltanto in certe occasioni o secondo certe modalità. Ricordo, non, scherzi a parte, non faccio la storia del voto, ma alcune cose, diciamo, importanti, alcune tappe. Il primo esempio documentato di processo di voto in cui un'assemblea scrive delle preferenze che vengono conteggiate risale all'antica Grecia e Era però un voto negativo, chi veniva votato, così come nella casa del Grande Fratello, veniva cacciato, veniva esiliato, no? Il famoso ostracismo, che serviva per, come dire, migliorare il processo, amministrativo, per cui gli amministratori che erano stati ritenuti incapaci di fare l'amministratore venivano allontanati dalla carica e anche dal confine patrio. Questo è l'unico caso documentato di voto negativo. Perché? Perché in realtà i greci consideravano il processo di voto poco democratico. Perché in un processo di voto vince chi è più famoso, vince chi ha più soldi, vince chi fa più baccano, vince chi fa una campagna elettorale più eclatante. Non è qualcosa di nuovo, voglio dire, eh? Ok? E quindi ricorrevano alle votazioni soltanto quando non si poteva fare in altro modo. Proprio perché non. La votazione per definizione non dà pari opportunità a tutti quanti, quindi non è democratica. Il primo voto elettivo, quindi per approvazione, quindi un voto positivo, anche qui documentato storico, è quello per l'elezione del Doge. Quindi parliamo del XIII secolo, Venezia, e la procedura era di una complicazione pazzesca, ma pazzesca proprio. Proprio al fine di, siccome l'elezione del Doge era cruciale per la Repubblica di Venezia, il processo di elezione prevedeva passaggi multipli, comprese estrazioni a sorte, per garantire l'assoluta, impossibilità per qualcuno di imbrogliare. Quindi era un processo a cicli, c'erano tipo 75 elettori che eleggevano un collegio elettorale. Questo collegio elettorale veniva, diciamo, eletto, ma non votava tutto quanto perché parte di loro, con estrazione a sorte, diventava un collegio ristretto che, prendeva i nomi dei candidati a Doge e li passava a un altro comitato che veniva eletto. È una cosa complicatissima. Per cui alla fine, diciamo, fra elezioni di comitati che eleggevano comitati elettori, estrazioni a sorte di elettori, in qualche modo si pensava che il processo fosse equo. Negli Stati Uniti, per tantissimi anni, il voto è stata una faccenda che oggi definiremo molto primitiva, ma insomma, gli americani, vuol dire, è lo spirito della frontiera, del Far West. Il voto era orale e pubblico. Il candidato andava in un posto, dichiarava per chi voleva votare, e quelli scrivevano e lui se ne andava. Fine del voto. Quindi non c'era né anonimità, però era sicuramente un processo molto verificabile, esatto. Nello spirito del Far West, se io voglio votare per qualcuno, devo avere il coraggio di sostenere il fatto che io voto per questo, sennò non vado a votare, nessuno mi obbliga. Ma se devo votare per un candidato, lo faccio a viso aperto, davanti a tutti. E se qualcuno mi contrasta, sparo, voglio dire. Funziona così ancora adesso, negli Stati Uniti più o meno, no? In generale devo dire che nella filosofia elettorale americana si è sempre cercato di favorire, per motivi proprio storici e culturali, la trasparenza rispetto all'anonimato del voto, che veniva considerato anche lì una cosa un po', una faccenda un po' losca. Uno che vota e si nasconde è uno che non ha il coraggio delle sue idee. Solo all'inizio dell'Ottocento vennero elette le schede elettorali, che però non erano stampate dal governo. L'elettore si portava un suo foglietto di carta, sul cui scriveva una cosa. Ma dire, voi sapete, negli Stati Uniti, ancora oggi gli assegni bancari non li stampano le banche, ciascuno si può stampare i propri assegni. Ci sono anche dei programmi che lo fanno, ma se no prendi un foglietto di carta, scritto banca, dai questi soldi a questa persona, e quello è legalmente un assegno. Poi a un certo momento i partiti hanno cominciato a stamparsi loro le schede, ma per motivi di pubblicità, no? Per motivi elettorali, per cui andavano nei seggi e mettevano i pacchettini di bigliettini con il nome del proprio candidato, in modo che arrivava il votante e semplicemente prendeva il fogliettino già pronto, se lo voleva scegliere, se no c'era quello della concorrenza lì vicino. Quindi l'idea della scheda neutra stampata dal governo era ancora molto al di là da venire. È arrivata a metà dell'Ottocento in Australia, quando per la prima volta si, diciamo, confezionò un processo di voto sostanzialmente uguale a quello che usiamo ancora oggi. in cui le schede elettorali erano prestampate e fornite dal governo, o, diciamo, insomma, dall'ente gestore delle elezioni, quindi dallo Stato, e venivano compilate in forma anonima all'interno di cabine chiuse, esattamente come oggi. Ma era il 1858, quindi una faccenda l'altro ieri pomeriggio in termini storici. Dicevo, i requisiti contraddittori del processo di voto. Perché? Perché da un lato il processo deve essere verificabile, quindi trasparente, tutti devono poter controllare cosa è successo. Dall'altro c'è una cosa che nessuno deve poter controllare, chi ha votato per chi. Peccato che è la cosa fondamentale del processo di voto, tutto il resto non serve a nulla. Quindi due esigenze che vanno in contrasto una con l'altra. La verificabilità del processo ovviamente ha lo scopo di evitare brogli. Serve sia di accertare in corso d'opera il fatto che le regole vengano rispettate, quindi che tutto si stia svolgendo secondo le regole, non ci siano problemi da nessuna parte durante il processo di voto, sia a posteriori, in caso di dubbi, in caso di contestazioni, andare a verificare a ritroso se ci sono stati problemi, eventualmente dove. Il famoso caso in cui si va a ricontare le preferenze o si verifica che le preferenze siano tutte valide. Quindi un processo di verifica forte, sia in real time che ex post. La segretezza, d'altro canto, ha ovviamente lo scopo di eliminare ogni forma di pressione indebita sugli elettori. Questo, ripeto, mentre in passato il voto anonimo veniva visto come una cosa, non dico sleale, ma una cosa un po' vigliacca. Io voto, ma protetto l'anonimato perché è come se non mi fidassi, eccetera. In realtà oggi l'anonimato viene visto come una qualità importante del processo di voto, proprio perché è la condizione ineludibile per poter eliminare dall'elettore ogni forma di pressione esterna. Se io sono certo che nessuno potrà mai sapere per chi ho votato, potrò votare più liberamente, potrò votare secondo coscienza, senza rischiare ritorsioni da parte del governo cattivo piuttosto che del capo mafia locale o cose del genere. Come si ottengono questi due principi nel processo di voto che conosciamo, ma in realtà in generale, perché poi non ci sono altri modi per farlo? Allora, la verificabilità del processo innanzitutto si ottiene suddividendo compiti e responsabilità fra più attori, meglio se costoro sono in condizioni di competizione, quindi si controllano l'un l'altro, sono motivati a controllarsi l'un l'altro, non possono colludere. Nel nostro caso abbiamo per esempio il fatto che ci sono gli scrutatori che appartengono a liste elettorali diverse e quindi hanno tutto l'interesse a verificare che nessuno consenta che succedano cose fuori dalle regole all'interno del seggio, ma si fa anche suddividendo l'elezione in tanti seggi, sia per motivi territoriali, sia perché in questo modo si evita il broglio su scala nazionale. Cioè, al limite un paese infiltrato di mafia può drogare il voto, ma soltanto in un seggio, soltanto in un paese, non lo può fare su scala nazionale. Quindi suddividere il processo in un ampio spettro di responsabilità affidati a soggetti diversi è fondamentale per garantire la correttezza del processo. E poi ovviamente ci sono strumenti tradizionali, tenuta di verbali, tenuta di registri, conservazione sicura delle schede votate, misure di sicurezza fisica, cioè l'esercito che presidia i seggi per evitare che di notte qualcuno si infiltri e faccia cose. Quindi tutta una serie di misure organizzative e fisiche a tutela del corretto andamento dei processi di voto e della verificabilità anche ex post del corretto andamento dei processi. La segretezza del voto si ottiene in un modo solo, disaccoppiando il riconoscimento dell'identità del votante, perché solo chi ha diritto di votare deve poter votare, dice la legge. Quindi io devo poter identificare qualcuno per sapere se ha diritto di votare, ma poi mi devo scordare chi è e cosa sta facendo. Quindi devo disaccoppiare il riconoscimento della sua identità dall'atto di espressione della sua volontà. E questo si fa dando a lui una scheda anonima, una scheda uguale a tutte le altre schede, e facendo sì che lui possa tracciare la sua preferenza su questa scheda in un luogo lontano, diciamo, dal controllo degli altri. Una volta segnata la scheda, questa viene rimessa all'interno dell'urna, dove la, diciamo, casualità consente di ulteriormente disaccoppiare la scheda da colui che l'ha compilata. E quindi, diciamo, all'interno dell'urna, scuotendola, poi non ho più modo, in teoria, di riaccoppiare la scheda al votante che l'ha tracciata. È chiaro, perché lo abbiamo detto, che è impossibile ottenere contemporaneamente una perfetta verificabilità e una perfetta segretezza. La scheda, quando mi diventa anonima, con un segno sopra, e non può più essere ricondotta a nessuno, non permette più di verificare se, per esempio, quella scheda è una scheda fasulla, che è entrata nell'urna al posto di una scheda vera, perché non ho più la possibilità di sapere a chi apparteneva quella scheda. Gli americani, da questo punto di vista, tendono, come dicevo prima, a sfavorire la segretezza per favorire la trasparenza, e da loro c'è un concetto che ogni scheda ha un numero di matricola, quindi si può sapere se la scheda è buona anche ex post. È chiaro, l'effetto collaterale è che posso sapere chi l'ha votata, ma a loro non interessa molto questa cosa, è più importante sapere che sia una scheda valida. Allora, i due pilastri su cui si gioca tutto quanto sono la sicurezza e la fiducia, ovviamente. Sicurezza, appunto, attuata mediante adozione di misure fisiche, sui locali, sui documenti, sui registri, sulle urne, eccetera, eccetera, per prevenire la commissione di azioni fraudolente da parte di chiunque, dagli scrutatori ai votanti, a chiunque. Sia nel momento dell'espressione del voto che nella fase di scrutinio, quindi di conteggio dei voti. Fiducia è legata alla trasparenza del processo, quindi separazione di responsabilità, attuazione di controlli incrociati. E a cosa serve? Serve soprattutto a prevenire azioni fraudolente da parte del gestore del sistema. La sicurezza serve a impedire azioni fraudolente da parte di chiunque, anche dai votanti. La trasparenza solo a impedire azioni fraudolente da parte del gestore, perché il gestore tipicamente è avvantaggiato, è quello che può più facilmente degli altri soggetti fregare. E nonostante tutto, nonostante queste misure, il gestore ha sempre uno strapotere, perché poi alla fine tutte quante le schede vanno consegnate al Ministero dell'Interno, che dà i conteggi, che sono gli unici conteggi ufficiali, e quindi se il Ministero dell'Interno dà dei numeri sbagliati, diciamo che non se ne accorge nessuno. Non è vero. Il sistema è fatto in modo da minimizzare questa possibilità, ma certamente il gestore ha un potere maggiore rispetto agli altri attori se volesse imbrogliare. Ok, a questo punto parliamo di automazione del processo di voto. Questo processo descritto così non è automatico. Il votante va lì, traccia il segno, mette nella scheda, qualcuno poi conta le schede la sera, non c'è nulla di automatico. È chiaro che una necessità di efficienza ha portato, diciamo, da molto presto a cercare di studiare in quali modi si possa automatizzare il processo di voto per accelerare i tempi, diminuire i costi e bla bla bla. Questo intanto va chiarito che si può riferire a due ambiti diversi, che spesso sono confusi, perché un conto è automatizzare l'intero processo di voto, dall'espressione del voto in poi, e un conto è automatizzare il solo processo di conteggio dei voti, quindi lo scrutinio. L'Italia qualche anno fa ha fatto degli esperimenti di scrutinio elettronico, ma non di voto elettronico, che è un'altra cosa. Lo scrutinio è sicuramente più facile da fare. Il voto è più difficile, proprio perché è difficile trasporre in un sistema completamente automatico tutte le misure di sicurezza e trasparenza che servono come garanzia del processo stesso. Gli americani, da questo punto di vista, sono arrivati molto presto, perché loro da subito hanno incominciato a sviluppare sistemi in grado di automatizzare il processo di voto, cercando di mantenere i principi fondamentali di verificabilità e segretezza, sacrificando eventualmente la segretezza a scapito della verificabilità laddove ci fosse una scelta. E quindi costruirono da molto presto, dalla fine degli anni, diciamo dalla fine dell'Ottocento, delle macchine meccaniche e più tardi elettromeccaniche per effettuare il voto. I primi brevetti risalgono al 1875 e al 1881, il primo utilizzo sistematico è stato fatto nel 1892 per le elezioni nella contea di New York. Come funzionavano? Dei congegni meccanici che fornivano, diciamo, una specie di pannello con dei bottoni o delle leve, ciascuna delle quali corrispondeva a una preferenza, chiaramente erano fatti in modo da essere programmabili, quindi versatili, non erano tarate su una sola elezione, ma permettevano di essere riconfigurate in caso ovviamente che cambiassero liste e candidati. L'azione su questa leva che cosa faceva? Faceva aumentare un contatore di tipo odometro, quindi come i contachilometri delle automobili, a ogni pressione, non so, di un tasto, di una leva, il contatore scattava di uno sulla lista a cui quella preferenza apparteneva. Chiaramente i contatori erano nascosti alla vista all'interno di un pannello messo sul retro e c'erano dei meccanismi meccanici che impedivano di votare due volte, quindi una volta espresso il voto la macchina si bloccava, non era possibile esprimere un altro voto. La macchina si sbloccava uscendo dalla cabina, perché la porta o la tenda che chiudevano la cabina erano collegati a una leva di reset, per cui soltanto uscendo dalla cabina si provocava il reset della macchina che quindi si predisponeva al voto successivo. Tutte le macchine sono state costruite dai vari produttori e erano basate più o meno su questo principio. Qui ne vediamo una del 1890 costruita dalla Standard Voting Machine Company di Rochester. E questo è il pannello, ovviamente l'elettore si mette qui, si chiude con la tenda, qui ci sono delle leve che deve muovere per esprimere il voto, uscendo la macchina si resetta, i contatori sono dietro e avanzano a ogni espressione di voto, in modo che la sera basta andare lì dietro, aprire e vedere i conteggi sotto ciascuna lista. Questa macchina è stata adoperata fino agli anni 20 o 30, quindi per molti anni, anche di più in alcuni casi. In realtà l'utilizzo delle macchine per votare negli Stati Uniti è una cosa normale, si fa da oltre un secolo, cioè al di là di usare quella specifica macchina, l'utilizzo di macchine per votare è una cosa normale dai primi del Novecento. Questo è un articolo di Popular Science degli anni 20 in cui si vede il classico americano che sta proprio votando, le istruzioni How to use the voting machine. Popular Science era una famosa rivista di appunto divulgazione scientifica. Questo è un catalogo di macchine da voto di una compagnia che le produce, di Automatic Voting Machine, questa è degli anni 40. E questo è un articolo del New Yorker degli anni 50, sì, ecco, novembre 56, in cui proprio sulla copertina si vede come viene rilevato il voto. Quindi la sera gli ufficiali, con i poliziotti che verificano, vanno sul retro della macchina, vedete la tenda, per cui questo è il davanti, questo è il retro della macchina, alzano il pannello e poi ufficialmente annotano i contatori delle singole liste. Questa è la macchina da voto di oggi. Lo fa un'azienda che si chiama Shoptronic e come vedete è esattamente uguale a quella della fine dell'Ottocento, proprio perché è stata fatta apposta per non come dire, far trovare spaesati gli elettori che sono abituati a macchine del genere. Per cui c'è la tenda, c'è il pannello, che in questo caso è un pannello sensibile al tocco, non sono più delle leve meccaniche, ma si comporta come la macchina meccanica, per cui l'elettore va davanti al pannello, chiude la tenda, tocca il candidato, la lista che vuole scegliere e esce. E il conteggio viene effettuato in locale, in modo elettronico, cioè ovviamente un computer dentro, e i dati vengono registrati su un hard disk locale, che poi a fine giornata, a fine delle operazioni, viene consultato, quindi i dati vengono scaricati e contati. Allora, da noi una cosa del genere non solo stenta a entrare, ma è proprio fuori dalla mentalità della gente, perché chiunque di noi direbbe: ma come faccio a fidarmi di questo affare qui? Cioè, ma chi lo fa, chi lo gestisce? Cioè, non mi fido, noi siamo un po' sospettosi. Gli americani si fidano molto dell'autorità e quindi accettano tranquillamente questa cosa. Molte altre nazioni hanno adottato voto elettronico, l'India da molti anni, ma è chiaro, loro sono 1 miliardo di persone, per cui la logistica del processo di voto diventa complicato. Loro adoperano delle macchine che sono, loro hanno ovviamente un forte controllo governativo su tutta una serie di cose, compreso il processo di voto. Queste macchine sono state fatte da aziende, diciamo, governative o comunque paragovernative, su specifiche tracciate dal governo. Sono delle macchine con delle memorie ROM, c'è una separazione fra l'unità che registra le preferenze e l'unità di controllo, e diciamo la garanzia dell'affidabilità di tutto quanto è data dal fatto che queste macchine appunto le fa il governo, il deployment lo fa il governo, c'è la polizia che controlla il voto e che rileva le cose, per cui o ti fidi del governo o non ti fidi, ma è una condizione binaria posta all'inizio: if ti fidi va tutto bene, if non ti fidi che vai a votare a fare? Però insomma esula, diciamo, il problema, cioè cambia ambito il problema. Ok, le elezioni al tempo di internet, perché qui ancora stiamo andando a votare in un posto, in una cabina, quindi stiamo spostando atomi degli elettori per andare in un posto, ma fin dai tempi della nostra preistoria informatica, Nicolas Negroponte ci diceva: dovete spostare bit, non atomi, perché è molto meglio. E allora, come facciamo a dematerializzare il processo di voto? O meglio, è possibile dematerializzare il processo di voto, spostarlo a casa dell'elettore in modo da non far muovere le persone? Che poi è il dibattito nato recentemente. Ecco, allora, anche qui c'è da fare un po' di distinguo. Che cosa vuol dire voto online? Non tutti i sistemi di voto online sono i democracy e viceversa. Perché? Perché non tutti i voti sono uguali, non tutte le, diciamo, i fini per cui si va a votare hanno lo stesso peso. Allora, un conto è fare consultazioni online, consultazioni che possono anche avere un valore importante, ma limitato. Un conto è fare elezioni generali online. Non è una differenza sottile, è una differenza importante, perché per una semplice consultazione, tipo una primaria di partito, oppure una consultazione non vincolante, eccetera, moltissimi dei requisiti di sicurezza e di riservatezza possono essere, non dico tralasciati, ma almeno attenuati. Perché tipicamente ci si fida del gestore di più che in un'elezione politica, perché la cosa di cui avere più paura di solito sono non tanto i brogli, ma gli errori, perché in certi casi la segretezza del voto non è affatto importante o è meno importante. Quindi, venendo meno alcune delle condizioni al contorno critiche, automaticamente il sistema è meno critico esso stesso rispetto a alcune vulnerabilità che sarebbero insormontabili nel caso di elezione politica generale. Allora, cosa deve, parlando quindi dell'elezione vera, di se e come poter spostare online l'espressione del voto politico, quali sono i criteri che un sistema di e-vote dovrebbe poter dovrebbe rispettare per poter fornire le stesse garanzie di sicurezza di un sistema di voto tradizionale, le stesse o maggiori, certamente non inferiori. Allora, diciamo, un po' di consenso in letteratura, queste cose si dibattono da anni, almeno a livello di studio dei problemi, le soluzioni non è che ce ne sono tante, anzi, non ce n'è praticamente nessuna, ma lo studio del problema, diciamo, va avanti da un po' di anni. Il consenso è che un sistema di voto elettronico deve poter fornire almeno queste proprietà fondamentali, cioè che solo gli aventi diritto devono poter votare, quindi nessuno che non ha diritto deve poter esprimere il suo voto, o inserire il suo voto fra quelli delle persone aventi diritto, nessuno deve poter votare più di una volta, nessuno deve poter stabilire, oh, quando dico nessuno non intendo solo i votanti, nessuno, anche il gestore del sistema, nessuno significa nessuno, nessuno deve poter stabilire per chi hanno votato gli altri, nessuno deve poter duplicare un voto altrui, anche senza sapere che il contenuto del voto, ma duplicarlo. Nessuno deve poter modificare o cancellare un voto altrui, e questo è fondamentale. Ogni votante deve poter essere sicuro che il suo voto sia stato regolarmente acquisito e conteggiato. Il voto non deve essere un black box, io vado lì, faccio una cosa, clicco una cosa e poi qualcuno mi dà dei totali. Io idealmente devo poter andare a verificare che il mio voto è stato conteggiato, perché questo è l'unica proprietà che garantisce la trasparenza, perché se tutti i votanti possono verificare che il proprio voto è stato conteggiato, vuol dire che non ci possono essere voti falsi, non ci possono essere voti duplicati, non ci possono essere voti cancellati, o meglio, ci possono essere, ma vengono sgamati, scusate il francese antico, cioè ci si accorge che c'è stato un problema. A volte può essere desiderabile che il voto sia anche alla fine, non il contenuto, ma l'azione di voto possa essere palese, quindi che chiunque possa sapere chi ha votato e chi no. In certe situazioni questo è un requisito che può essere importante, ma non sempre. Come si fa a fare queste cose qua? Ecco, è un guaio. Sono stati escogitati molti sistemi, ma nessuno è perfetto, nel senso che nessuno fornisce intrinsecamente queste garanzie. Qualcuna di queste garanzie deve essere delegata a qualcuno di cui mi fido, ma non può essere intrinseca nel sistema. E questo è molto insoddisfacente. Tipicamente ci sono due approcci che si possono seguire in funzione delle condizioni al contorno. O sono costretto per appunto condizioni al contorno che non posso eludere a far sì che il gestore sia unico, quindi il sistema sia gestito da una sola entità e ho certi problemi, oppure se non ho questo vincolo la cosa migliore è far gestire il sistema a due entità diverse in contrapposizione fra di loro. Allora, nel primo caso, se non posso evitare che il sistema sia gestito da una sola entità, devo costruire un sistema estremamente blindato contro il gestore stesso, perché in questo caso il gestore è il padre eterno, può fare qualunque cosa, quindi potrebbe falsificare qualunque cosa. Allora devo costruire un sistema dimostrabilmente sicuro contro il gestore, e non è facile da fare. Come si fa? Si fa dando ai votanti una fetta di processo, quindi il votante non è più passivo dal punto di vista del voto, è chiaro il votante è attivo perché vota, ma dal punto di vista del voto tradizionale il votante è passivo, va lì, compila la scheda, la mette in urna e poi fa tutto il sistema, il votante non deve fare niente. In questo caso no, un pezzo di processo va outsourcato ai votanti per controbilanciare lo strapotere dell'entità che gestisce il processo. Nell'altro caso il votante può continuare a essere passivo e devo escogitare un sistema di voto splittato fra due entità che si condividono i processi, grazie Marco, in modo estremamente equilibrato, in modo tale che nessuna delle due da sola possa fregare, cioè non ha sufficienti informazioni o sufficiente capacità per imbrogliare, devono colludere per poter imbrogliare. Se una delle due imbroglia o se le due colludono, però comunque l'imbroglio si può scoprire, i votanti o l'altra entità o i votanti si possono accorgere di questo broglio. E anche questo non è molto facile da fare, ma sicuramente è più facile che farlo nell'altro caso. Vediamo qual è un possibile approccio nel caso di elezione a gestore unico. Qui non c'è niente da fare. L'unico modo funzionante, sensato di procedere è utilizzare tecniche molto sofisticate di crittografia. Ci sono degli studi importanti, delle tesi di laurea del MIT, in particolare una di una decina di anni fa, che ha analizzato molto profondamente il problema propone una soluzione basata su blind signatures e zero knowledge proofs. Blind signatures è una tecnica di crittografia per cui si riesce a firmare digitalmente un documento di cui non si conosce il contenuto. E sembra un paradosso, nel senso che io per firmare qualcosa lo devo poter vedere, perché la firma, come sapete, è un calcolo applicato su un certo contenuto informativo. Ecco, io devo poter fare un calcolo su un certo insieme di dati senza conoscere qual è questo insieme di dati. Si sono sviluppate tecniche per farlo, ma sono piuttosto complicate. E poi un'altra branca, sempre diciamo della crittografia moderna, che è quella delle zero knowledge proof, quindi delle dimostrazioni a conoscenza zero, che sono quelle per cui io posso dimostrare a qualcuno di conoscere una certa informazione senza rivelare l'informazione. Quindi posso dare una prova positiva di conoscere qualcosa senza però dire nulla in merito a ciò che sto conoscendo. E anche questo è abbastanza esoterico. Queste due cose combinate insieme consentono, con un processo molto complicato, di ottenere un risultato sostanzialmente conforme agli obiettivi. L'idea di base è riuscire a dare a tutti gli attori, che sono il gestore e i votanti, che come dicevo prima i votanti sono un pezzo importante del processo, un pezzo attivo del processo, consiste nel dare a tutti quanti una quantità di informazioni sufficienti a garantire alcune certezze, ma non sufficienti perché ciascuno degli attori possa fare più di quello che deve fare. Da un punto di vista matematico questo è molto elegante, il problema che sta a fare è dannatamente complicato e quindi difficile da implementare, il rischio di errori, di cose è straordinario, ma poi soprattutto i votanti devono essere parte attiva, devono avere capacità elaborative. Non può andare lì soltanto un votante a cliccare una cosa e basta, deve poter fare calcoli, anche calcoli molto complicati, deve poter comunicare, cioè il votante è un oggetto attivo evoluto del processo di voto e questa cosa di solito non è realizzabile. O se è realizzabile, ricominciamo, il governo deve predisporre un computer di voto da dare a tutti i cittadini, siamo da capo a 12, se l'ha fatto qualcuno non mi posso fidare di cosa c'è lì dentro, quindi ognuno dovrebbe avere il proprio software sul proprio PC per fare le proprie cose, è irrealizzabile almeno adesso. L'approccio a doppio gestore è quello che sembra più realizzabile, ma anche questo non è perfetto, si basa quindi non più su tecniche di crittografia, ma su una accurata, attenta e bilanciatissima distribuzione di ruoli e di responsabilità fra le due entità, su un processo disegnato con grande attenzione. Tale per cui nessuno dei due gestori, ognuno dei due gestori gestisce un pezzo, ovviamente nessuno dei due ha sufficienti informazioni per poter imbrogliare da solo senza essere scoperto dall'altro o dai votanti, e se i due colludono, la cosa viene scoperta dai votanti. L'idea di base è uno autentica e l'altro conta i voti, ovviamente. Quindi chi autentica conosce l'elenco dei votanti, dà a ciascun votante un token di voto. Il votante con questo token va dall'altra entità, che quindi sa che quel token è abilitato perché il gestore d'identità ha comunicato all'altra entità quali sono i token abilitati, ma non gli dice a chi appartengono. Per cui quando io votante ho ricevuto un token dall'agenzia A che sa chi sono, poi vado dall'agenzia B col mio token, non gli dico chi sono, lei non lo sa, sa solo che il mio token funziona, io posso votare. E quella conta i voti e li pubblica. Se li pubblica anonimi è un problema perché io non posso verificare che il mio voto è stato contato, se li pubblica insieme ai token io posso verificare che il mio voto è stato contato, ma a questo punto quell'altra sa per chi ho votato e questo, diciamo, mi complica abbastanza il processo, però diciamo che si riesce a fare un sistema che può funzionare. Qui il vantaggio è che il votante continua a essere un soggetto abbastanza passivo, cioè non deve avere capacità di calcolo a bordo. Ovviamente se parliamo di e-vote deve potersi connettere da remoto, ma diciamo che questa cosa va bene, per esempio, pensata via mail, via web. Non via mail, perché la mail porta con sé una traccia forte di identità, per cui se io devo comunicare con l'agenzia B, che non deve sapere chi sono, non gli posso mandare una mail, devo mandargli un qualcosa di anonimo, per cui se vado su un form web in modo anonimo, magari tramite un proxy, una cosa del genere, sono sicuro che lui non sa chi sono. Se gli mando una mail è chiaro che da solo mi faccio del male. Ok, problemi specifici. In generale, in ciascuno di questi due approcci, il processo continua a rimanere opaco, perché c'è sempre un pezzo di processo implementato in software. E questo è un guaio, perché come faccio a essere sicuro che il software fa quello che deve fare, che non è taroccato, anche verificare che non abbia bug, che non abbia errori, oltre che, diciamo, backdoor intenzionali. Dice ok, lo faccio ispezionabile, lo faccio open source, perfetto. E poi chi mi garantisce che sulle macchine che stanno facendo girare il software c'è davvero quello che io ho ispezionato e non un altro? Questo non me lo garantisce nessuno, mi devo fidare al gestore, a meno che, ritorniamo al caso di prima, non ho io il mio computer, mi installo io il mio software, ma a questo punto gli altri non sono comunque garantiti sul fatto che io ci ho messo un software taroccato da me per fare un'altra cosa. E diventa un problema di controllo pazzesco. E poi in ogni caso, chi conta ha sempre il coltello dalla parte del manico. Sì, vabbè, questo è chiaro. Per non parlare ovviamente degli attacchi, perché qui stiamo parlando soltanto del rischio che qualcuno imbrogli gli altri. Poi se c'è il terzo che attacca è ancora un'altra storia. Conclusioni. Per definizione un sistema di OAuth è un casino. È un sistema complesso e poco trasparente. È difficile da fare in modo da garantire le due proprietà di cui parlavo all'inizio. Le proprietà di sicurezza interna ed esterna, a questo punto le potremmo chiamare. Quindi sicurezza contro problemi del sistema e sicurezza contro problemi esterni, motivo per cui c'è l'esercito che sorveglia i seggi e evitare che qualcuno da fuori no, entri e tarocchi le cose. Raccomandazioni, conseguenze. Intanto si deve dare più trasparenza possibile a tutto ciò che può essere reso trasparente, a partire dall'eventuale software, dalla piattaforma. È necessario che si basi su piattaforme aperte, su software aperto, su tutto. Non è sufficiente, perché appunto il problema del ho ispezionato questo software, ma cosa so, come faccio a sapere cosa sta girando su quel server, è un problema vero. A meno di mettere su un sistema di controlli, di audit, di cose, ma che diventa estremamente oneroso. Tutti i processi che girano intorno a questa cosa devono essere altrettanto trasparenti e verificabili, auditabili in senso formale, in senso forte. E comunque, in un sistema del genere, occorre una straordinaria fiducia nel gestore, molta più fiducia di quanta se ne richiede nel sistema di voto normale. Perché in questo caso il gestore ha veramente il coltello dalla parte del manico sempre, molto più che nel sistema di voto tradizionale. I rischi dovuti all'eventuale malafede del gestore si possono solo ridurre, ma mai eliminare. E neanche ridurre tantissimo, perché rimangono, almeno a mio avviso, sempre dei rischi estremamente alti in alcune aree critiche di questi processi. Tutti quelli dove non c'è controllo da parte delle altre parti. Concludo citando due posizioni che mi sembrano molto interessanti, due nazioni europee che si sono pronunciate formalmente contro l'adozione del voto elettronico. L'Olanda, nel 2009, dopo tanti anni di sperimentazione, l'Olanda è partita tipo nel 2005 a fare sperimentazioni di voto elettronico, hanno costruito dei sistemi con l'aiuto delle università, eccetera, ci hanno fatto delle votazioni. Dopo questi anni di esperienza il governo ha formato una commissione di esperti col compito di valutare sulla base dell'esperienza fatta la possibilità di farlo diventare il sistema standard e la commissione ha dato parere negativo, dicendo che i sistemi di voto elettronico, tutti quelli che ci sono, hanno provato delle macchine, anche delle macchine tipo quelle americane, eccetera, sono tutti quanti troppo insicuri. e il costo di una messa in sicurezza di questi processi sarebbe straordinariamente superiore al costo delle elezioni tradizionali. Quindi hanno detto non è economicamente conveniente, che è troppo complicato mettere in sicurezza un sistema di voto elettronico generale, quindi per votazioni, per elezioni politiche generali. Nel 2009 la Germania, la Suprema Corte, quindi la Corte Costituzionale, ha bandito il voto elettronico, ha stabilito che non può essere usato, ma sulla base di un altro principio. Ha detto che è incostituzionale, perché a prescindere dalla sicurezza o no, per fare un sistema, diciamo, ragionevolmente sicuro, quel sistema deve essere così complicato che non si può pretendere che l'uomo della strada lo capisca. Quindi non ci sarebbe trasparenza proprio a priori, intrinsecamente. L'uomo della strada deve poter capire cosa sta facendo quando vota e capire quali sono le vulnerabilità del sistema, quali sono i meccanismi che vengono messi in atto. Quindi nel sistema tradizionale si capisce, c'è un seggio, c'è una scheda, si sa dove vanno, eccetera. Poi magari l'uomo della strada non può verificare, ma capisce il processo, sa che ci sono gli strumenti di verifica in giro. In questo caso la Corte Costituzionale ha detto è troppo complicato, non si può pretendere l'uomo della strada lo comprenda e quindi non è costituzionale. E la Germania ha stabilito che non adotterà voto elettronico. Mi sembra un'altra posizione molto interessante su cui discutere. Concludendo, la baggianata di andare su un web a fare clic su un form non è un'elezione, ovviamente, no, non può esserlo, quindi è come andare in giro per strada fermando la gente e chiedere ad alta voce per chi intende votare e stabilire che quello è il risultato di una consultazione politica. No, non si può fare così. Un sistema elettorale in grado di fare elezioni politiche, quindi attenzione, non le primarie di partito, non le consultazioni di altro tipo che hanno requisiti molto inferiori, un sistema del genere è una cosa estremamente delicata, deve essere a prova di tutti, a prova dei votanti, a prova dei gestori, a prova di tutti, e verificabile da tutti, in particolare per quello che riguarda il feedback, cioè poter dare a ciascuno la certezza che il suo voto è stato conteggiato, che è una cosa difficilissima da fare, mantenendo l'anonimità. E quindi è difficile fare. Comunque, ammesso che si voglia fare, non si può fare con sistemi chiusi, con meccanismi proprietari, con meccanismi non noti, gestiti all'interno di una sola organizzazione e non pubblicamente testati per anni da tutti noi, cioè dalla classica peer review, altrimenti è un guaio. Grazie.